Ancora senza esito le ricerche della difesa dell'Inter, scomparsa ieri sera tra le 18 e le 20 in zona San Siro a Milano.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno caro socio.
Buongiorno, buongiorno. Mm. Sì, devo dare ragione pienamente all'ascoltatore che così mi dileggia, però è vero, effettivamente anch'io mi chiedo dove fossero finiti i miei beniamini nella fase finale della partita di ieri.
Stamattina il bar dello sport è aperto da molto molto presto, direi come tutti i lunedì, ma questa mattina è un lunedì più lunedì degli altri.
E poi diciamo che alcuni tifosi della squadra avversaria così si sono giustamente fatti avanti.
Sì, però io non gongolo più di tanto, dai, anche perché come sapete insomma le questioni calcistiche le seguo relativamente, ma invece non abbiamo scomodato i Mattia Bazar per parlare di Roma. Ma dal punto di vista calcistico, ma per parlare di Roma dal punto di vista turistico e locatario, direi.
Giusto, allora, perché infatti, a parte che
cosa mi è successo martedì?
Parleremo di affitti brevi nella seconda parte del programma.
Infatti la copertina di stamattina è totalmente coerente poi con il nostro tema che andremo ad approfondire nella seconda parte della trasmissione. Che cosa mi è successo martedì scorso 22 ottobre?
È successo che alcuni ignoti hanno rimosso a un centinaio di metri dal circo massimo gli smart lock.
In particolar modo in via San Teodoro sarebbe successa questa cosa incresciosa.
Allora, gli smart lock sono sostanzialmente, probabilmente li avete visti se abitate in una città.
Secondo me se ne vedono sempre di più.
Dove è diffuso l'affitto breve, l'affitto per i turisti, perché sono quelle scatolette che vengono messe all'ingresso dei portoni, dei palazzi e dove con una combinazione si possono mettere le chiavi dell'appartamento, così che non c'è necessità che ci sia una persona presente a consegnare l'appartamento, a consegnare le chiavi, ma semplicemente il turista arriva, gli si dice qual è il codice e lui apre. Preleva.
Qual è il problema? Ah, che sono brutti, che sono grossi, quindi intanto deturpano il decoro del pianerottolo.
E poi in realtà non c'è una normativa vera e propria, mentre c'è una normativa, e ce lo spiegava da ultimo Anna Rita D'Ambrosio commentando venerdì scorso il suo podcast Gentili Condomini. In condominio, ci spiegava Anna Rita, c'è una normativa che impone di affiggere la targhetta dell'amministratore e fin qui nessuno ha obiettato. Quello che invece non è disciplinato è l'utilizzo di questi scatolotti, che effettivamente capita di vederne anche, ad esempio, anche qui a Milano, che pure è una città a minor vocazione turistica rispetto a Roma, dove c'è una ci sono palazzi con intere proprio collezioni di queste scatolette, che magari non sono neanche tutte uguali, peraltro.
No, ma infatti, ma secondo te, ma chiediamolo agli ascoltatori, ma secondo voi sono più o meno sicuri di una serratura normale, magari anche con una porta blindata, quindi doppia chiave, quello che volete? E invece qualcuno dice che sono meno sicuri, diciamo, di un'apertura tradizionale. Io non saprei che cosa dirti. Lo scatolotto che vedo nell'appartamento a fianco al mio mi sembra decisamente che possa scoraggiare qualunque tipo di scassinamento. Si dice scassinamento?
Sì, penso di sì.
Corretto.
Però comunque se
mi sono avventurata su questa parola così senza, non l'ho potuta controllare, mi era già uscita dalla bocca.
Diciamo che non così la pensano tutti, perché pare che probabilmente non tutti i modelli di queste scatole, di questi smart lock, sono uguali, e quindi qualcuno teme che siano anche facile preda dei ladri, che in questo modo possono accedere alle chiavi, poi entrare nell'appartamento e agire indisturbati.
Io quello che so è che quando la combinazione la si compone male, prima di entrare nell'appartamento ci vogliono delle sane mezz'ore, e molto spesso i turisti che aspettano lì davanti alla porta in attesa di aprirla, insomma, ne dicono un sacco di parolacce e poi cominciano a telefonare al proprietario. L'ultima volta che è capitato in un appartamento accanto al mio c'erano queste tre signore spagnole non parlavano neanche bene con l'italiano e quindi tentavano di chiamare il proprietario per capire come fare. Dall'altra parte un'altra invece aveva il traduttore, il Google traduttore, e che tentava di formulare una frase in italiano per rappresentare il problema. Quindi delle cose anche molto divertenti. A Marsiglia, ci racconta subito Alessia, il comune sta rimuovendo gli smart lock, inizialmente con un adesivo che invita a togliere i suddetti, quindi vengono un po' pignorati, dopo rimuovendoli con forza e volontà del comune combattere gli affitti brevi a vantaggio della popolazione residente. Mamma mia, addirittura li vanno a scassinare il comune.
Guarda, c'era anche un'idea, ma credo che poi sia stata archiviata, di imporre che per la consegna delle chiavi ci fosse la presenza di un umano. Non necessariamente il proprietario, poteva essere magari anche un delegato.
Il consigliere di condominio, gli ci manca pure questa, l'amministratore però che fosse, o consigliere.
Però che ci fosse la presenza fisica di qualcuno e non affidarsi appunto allo smart lock. L'avevano proposto come tentativo di regolamentare, di classificare, di seguire un po' meglio questa diffusione, magari non sempre controllata in alcune città, degli affitti brevi. E infatti c'è anche il codice identificativo nazionale di cui parliamo alle 11:30.
Sì, allora comunque si dice scasso, come giustamente segnalano gli ascoltatori. Sentite, non mi veniva al volo la parola corretta e quindi l'ho prolungata, scassinamento. Vabbè. E infine Delves ci saluta e ci racconta che se vogliamo parlare con lui produce porte blindate e serrature, quindi per chiudere il cerchio stamattina è tutta la filiera.
E anche smart lock blindati. Vabbè, adesso non 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, così potete anche chiederci, segnalarci delle cose relative all'affitto breve, ne parliamo come detto dopo le borse della mezza, e se no c'è il solito che state già usando, 349 238 6666, di là dal vetro Anna Elena Riva. Molto
Giorgio
bene.
De Luca stamattina.
Ah sì,
in presenza e in remoto Laura Fagin.
E infatti, tutti a nostra disposizione.
Madonna,
che siamo
stamattina
qui pronti a partire con il Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Ben ritrovato a Gianmarco Salcioli, socio strategist per Assium Forex. Buona giornata.
Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e buongiorno a tutti.
Scatto la consueta, desueta, polaroid dell'andamento delle borse di questa mattina. Abbiamo un quadro in questo momento che torna ad essere contrastato perché va in territorio negativo Francoforte, anche se di poco, meno 0,03%. Parigi invece ancora resiste, più 0,45%, nonostante Moody's abbia abbassato l'outlook a negativo sul debito sovrano transalpino. Poi Londra più 0,02%, Milano più 0,13%, Milano era partita meglio. Partiamo subito gettando uno sguardo all'intera settimana, Salcioli, perché è davvero ricca di dati economici, e poi per quello che riguarda le trimestrali cominciano a rassegnare i conti le big tech americane. Tutto questo naturalmente considerato che sullo sfondo ormai è partito il conto alla rovescia da un bel pezzo, ma è sempre più intenso per le presidenziali statunitensi. Parta pure da dove crede.
Ah, quindi voi, anche voi avete saputo, vi è giunta voce che ci sono le elezioni presidenziali.
Non no? ci Perché sfugge ormai niente, siamo proprio delle aquile.
Glielo possiamo confermare, le dirò. Perfetto. Di più, glielo possiamo confermare.
Perché partendo così, in effetti c'è una sorta di paradosso per cui i dati sono estremamente importanti perché escono praticamente tutte le magnifiche sette, c'è la settimana che ha una specie di check-up dell'occupazione americana che è poi l'aggregato più importante nelle decisioni della Fed, ci sarà poi la decisione della Fed due giorni dopo, il 5 Vero. Novembre, quindi il 7 novembre ci sarà la Fed. Ma in realtà tutto è in attesa. Anche le variazioni di oggi delle borse sono molto caute perché i volumi sono al minimo, si cerca di fare il minimo indispensabile, anche perché tutti i sondaggi sono, le differenze rispetto a uno all'altro negli swing state sono fortemente inferiori ai margini di errore statistico e poi anche alla percentuale di indecisi.
Tutte
poi
le scuse
America,
possibili per lavorare poco, vedo stamattina, quindi è quello che ci sta dicendo.
Allora, io purtroppo condivido
una vigilia
con Mauro,
prolungata.
Nulla di personale con Deborah, ma con Mauro condivido anche la passione calcistica.
Ah, siete
oltre, quella,
certo.
Oltre quella musicale.
Quindi siamo distratti stamattina, effettivamente.
Siamo un po' distratti. Tutti i motivi sono buoni, però altrettanto vero, proprio tornando alle elezioni, che i voti si pesano negli Stati Uniti, non si contano, e che nel 2016 siamo andati a vedere, cercando di derogare all'argomento calcistico che domina stamattina, Trump rappresentò una sorpresa, i rendimenti decennale americano salirono in pochissimo tempo, quasi dell'1%. In questo momento il mercato sta quasi scontando un Trump trade, il cosiddetto Trump trade, che Trump venga eletto, questo non significa che sarà eletto, ma che dollaro, bitcoin, borse sui massimi e titoli decennali che vedono aumentare il rendimento danno l'idea che probabilmente in questo momento il piatto delle scommesse, se così possiamo dire, del mercato punta più su Trump e quindi su una politica molto più espansiva.
È stata anche molto sorprendente effettivamente la partecipazione ieri sera al Madison Square Garden, al suo comizio pubblico appunto da parte della città di New York, che come
particolarmente effervescente, insomma, da quello che abbiamo sentito. Ecco, ma quindi questi dati, perché abbiamo i dati sul prodotto preliminari, il prodotto interno lordo mercoledì, Eurozona e Stati Uniti, poi abbiamo l'inflazione che è un'altra cosa importante, poi avremo anche il mercato del lavoro e sappiamo che la Federal Reserve, quando dovrà andare a decidere settimana prossima a elezioni avvenute, non sappiamo ancora se è risultato acquisito, però per tutto il discorso che lei ci ha fatto Salcioli, perché potrebbe darsi che il 7, quando la Fed ha detto che deciderà sui tassi, non ci sia ancora un vincitore riconosciuto.
Anche visto il carattere di almeno uno dei contendenti, se il risultato non è chiaro, con ogni probabilità e costituzionalmente il suo diritto potrebbe richiedere la riconta dei dati. Solitamente, statisticamente, ciò richiede dai 20 ai 30 giorni, un periodo istituzionalmente che i mercati e gli Stati Uniti tollerano come un elemento di chiarimento, però assolutamente d'accordo che i dati sono molto importanti, come ha citato lei, mostrano tra l'altro l'altro tema importante, decoupling, a volte ritornano, no, i temi che abbiamo visto nel passato, che c'è un differenziale di crescita, di inflazione relativamente, ma in termini di prodotto interno lordo, nelle stime del Fondo Monetario Internazionale, tra gli Stati Uniti e l'Europa, che poi alimenta movimenti dei tassi in alcuni casi proprio divergenti.
Allora, sempre a proposito di attese per i dati della settimana, venerdì, lei ce lo anticipava poco fa, arriverà anche il dato sull'occupazione / disoccupazione statunitense di ottobre, proprio il primo novembre, in una giornata che sarà anche per quello che riguarda due di denari dedicata a una serie di letture, quindi stiamo preparando una puntata speciale per i nostri ascoltatori. Fatta salva questa precisazione, dato sull'occupazione, ma non rischia di essere un pochino sporcato dai recenti uragani che sono arrivati e che si sono abbattuti pure sulle economia, perché veramente sono state delle condizioni disastrose per intere aree americane, Salcioli?
Assolutamente sì, infatti proprio la settimana prima di questi due super risk events il dato può essere più basso del normale, ma non per questo essere realistico. Tanto per dare un'idea dei numeri, si prevedevano in condizioni normali dai 200 ai 250 mila nuovi occupati per il mese di ottobre, adesso il consenso da 100 mila, ma questo 100 mila non deve essere preso in modo ribassista o bearish dal punto di vista del sentiment sull'economia americana, che invece può rimanere assolutamente tonica. Settimana scorsa è uscito l'ultimo aggiornamento dell'Atlanta GDP Now, un indicatore che non solo io guardiamo spesso per vedere qual è in tempo reale l'andamento del GDP americano, calcolato appunto dalla Fed di Atlanta, e questo è il nostro piccolo vizio vezzo, e il PIL americano sta correndo nel terzo quarto al 3,3%, che dà l'idea di non essere particolarmente impattato dagli uragani o non così tanto, e di viaggiare a un ritmo assolutamente di rispetto.
Senta, per concludere le faccio fare un viaggio sopra l'Atlantico, andiamo in Giappone, il governo non c'è più, però allora si va a elezioni e però il mercato è contento, cioè almeno io ho ascoltato Deborah Rosciani nei collegamenti di borsa questa mattina che segnalava un'ottima chiusura della borsa di Tokyo, giusto Deborah?
Più 1,8 sì.
Com'è possibile? Cioè che succede lì?
Allora, è un po' la predominanza del monetarismo e del tasso fine a se stesso. Tra l'altro la traduzione di Emmanuel Macron in giapponese l'abbiamo imparato a conoscere, che è Shizero Ishiba, no? Perché ha fatto esattamente le cose di Macron, ha anticipato le elezioni e poi le ha perso la maggioranza. Però in questo momento il paradosso deriva dal fatto che probabilmente questa mancanza di una maggioranza spingerà probabilmente la Banca del Giappone a essere meno aggressiva sui tassi, probabilmente potrebbe convogliare, almeno secondo le aspettative di breve del mercato, una maggioranza istituzionale molto più estesa con pacchetti fiscali di stimolo all'economia. Su quest'ultimo aspetto sono più scettico, però questa è una registrazione e una spiegazione del movimento di breve che in questo momento abbiamo registrato, anche se condivido perfettamente il dubbio più negli sviluppi a medio termine sulla situazione.
Un ultimo paio di notizie, segnalo solo che questa mattina la Banca Popolare Cinese ha lanciato nuove iniziative di stimolo monetario, anche in questo caso in quell'area gli indici hanno chiuso la seduta positivamente. La seduta di Piazza Affari ve la vado a raccontare poi nel collegamento delle 11.30, però un ultimo commento a Salcioli lo chiedo, perché nel fine settimana ho letto di questa notizia che Wall Street si preparerebbe a funzionare quasi 24 ore al giorno. C'è questo progetto che è stato annunciato ufficialmente sul sito del NYSE, il New York Stock Exchange, e si punterebbe ad estendere le negoziazioni a 22 ore al giorno, chiaramente utilizzando la piattaforma elettronica specifica. Quindi contrattazioni americane che comincerebbero all'1.30 di notte e si concluderebbero alle 23.30. E qua speriamo che tutto ciò non implichi collegamenti continui di borsa a carico della sottoscritta, perché non so se ce la potrei fare. È una buona notizia per voi operatori, perché poi qua in realtà qualcuno teme, ma insomma questo significherebbe anche da parte delle aziende sentirsi autorizzare a pubblicare comunicati sensibili in ogni momento, e quindi è chiaro che questo significa anche per le aree dell'Asia poter monitorare meglio quello che succede a Wall Street. Ma insomma, nel complesso è davvero una buona notizia o stiamo un po' esagerando? Davvero il mercato qua a Wall Street non dorme mai?
Allora, in estrema sintesi, è una grandissima iniziativa commerciale che dimostra un po' l'eccezionalità statunitense anche nel ricercare business, no? Anche attraverso vie non necessariamente conformiste. È chiaro che ci devono essere dei regolamenti, perché gli annunci di borsa sono particolarmente sensibili. Per quanto riguarda noi, uno dei miei passati fa riferimento al mercato dei cambi, che lavorava 24 ore al giorno. E se sono ancora sposato con la stessa splendida moglie, probabilmente non è una brutta notizia, perché io venivo svegliato alle 3 alle 4 di notte, chiamato da Wellington piuttosto che piuttosto che l'Australia, perché un ordine non passava, perché passava ovviamente su 24 ore al giorno. Quindi
lei ha già sperimentato questa condizione, quindi prontissimo ad agire, a gestire anche questa nuova fase,
pronto a selezionare i turni per gli altri, eh?
Ecco qua.
Questo sì, sono
grazie
soprattutto per la sua signora, ecco, che è già rassegnata, come dire, all'eventualità. Ma vedremo se poi sarà effettivamente un vantaggio oppure no, al netto del...
Divideremo le camere.
Io intanto ho già preso un'iniziativa, vorrei dirti, Mauro, che ho invitato Gianmarco Salcioli alla nostra puntata speciale che faremo mercoledì 6 novembre all'indomani delle elezioni americane, chiaramente con nessun risultato definitivo, però intanto secondo me qualche test interessante i mercati lo faranno, e quindi è bene presidiare con un operatore. E quindi lo facciamo venire qua.
E l'aspettiamo veramente molto volentieri qui in Viale Sacro 223. Nel frattempo, buon lavoro, ma soprattutto amala.
Grazie. Andiamo alle notizie in breve.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Ieri avete fatto un'apertura del Sole perentoria, oserei dire.
Beh, insomma, effettivamente Alessandro Galimberti, il collega Alessandro Galimberti, ha segnalato questa circostanza. Nella nostra legge di bilancio, nel progetto, nella proposta del governo, c'è questa maxi tassazione per le plusvalenze da cripto asset, da criptovalute. 42% di prelievo su appunto le plusvalenze da queste
capital
voci
gains.
E invece in Svizzera hanno deciso che non mettono tasse. Lugano in particolare, che ha una stable coin, cioè ha una criptovaluta sì, ma agganciata a una valuta cosiddetta fiat, cioè di quelle tradizionali, agganciata al franco svizzero, ha detto no, noi non siamo intenzionati a tassare. In questo modo, insomma, facendo
e soprattutto
della
l'hanno
concorrenza,
fatto sapere in concomitanza con l'annuncio italiano, e quindi come a dire, se proprio là vi cacciano, noi siamo ben pronti.
Diciamo che c'era questa,
si apre l'era degli spalloni digitali, Mauro.
Era questa Luganos Blend B Forum, era un evento che si è svolto venerdì e dove si sono radunati, scrive Alessandro Galimberti, guru digitali un po' da tutto il mondo, ed era questa una sorta di kermesse per celebrare questo esperimento di hub europeo di città ideale a misura di Bitcoin, che è la candidatura che lancia Lugano a questo proposito.
Dove già è possibile peraltro pagare con le criptovalute praticamente di tutto e di più.
E quindi questo LVGA, che è la loro locale criptovaluta, garantisce anche agli investitori questa sorta di assenza di prelievo, questa generosità del fisco svizzero. Però io cosa posso dire? Certo, avendo i conti degli svizzeri è anche più facile fare i generosi e non tassare. Poi vedremo però come va a finire.
Io ritornerei sul tradizionale, Mauro. Allora, secondo me quella attuale la possiamo già denominare e definire la settimana mondiale del risparmio, perché partono tutta una serie di iniziative che noi non mancheremo di tenere sotto controllo. Allora, intanto giovedì 31 si celebra la giornata mondiale del risparmio e pensate, siamo arrivati alla numero 100, all'edizione numero 100. Generalmente questa grande giornata è preceduta dalla presentazione di una ricerca sul risparmio degli italiani che è condotta da Ipsos e presentata da Nando Pagnoncelli. In questo caso gli eventi saranno separati da una giornata, quindi domani a Roma sarà presentata la ricerca, l'indagine Acri Ipsos, gli italiani e risparmio, 100 anni di cultura del risparmio, quindi davvero un monitoraggio, una ricognizione di un secolo di vita del risparmio delle famiglie italiane, e si indagherà proprio, la ricerca proporrà un'indagine sull'evoluzione della cultura del risparmio nel tempo tra le generazioni che si sono succedute in questo secolo di storia, e dall'indagine si sa già che risulta evidente che nel passato il risparmio assumeva un ruolo cardine nella mentalità e nelle azioni degli italiani, mentre nel presente sta cambiando qualcosa e la propensione diminuisce. Proprio domani mattina abbiamo organizzato con un'intervista a Nando Pagnoncelli e ve la presenteremo nel corso di Due di Denari. Poi, all'indomani della giornata mondiale del risparmio fissata a Roma giovedì 31, alla presenza di tante autorità, c'è il presidente dell'ABI Patuelli, c'è il presidente di Acri Giovanni Azzone, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il giorno dopo poi che cosa parte?
Il mese dell'educazione finanziaria, e noi lo segnaleremo con una puntata speciale proprio venerdì 1 novembre. Abbiamo già un appuntamento da proporvi, che è la nostra Digital Round Table, la tavola rotonda digitale, sarà dedicata agli ETF, uno strumento di investimento oramai popolarissimo e che piace sempre e continua a offrire nuovi spunti per i risparmiatori. Segnatevi la data, 19 novembre, sarà il pomeriggio di martedì 19 novembre dalle 15 alle 17, ETF in chiaro è il titolo, trovate tutto su radio24.it sezione eventi. Non so, Anna Elena Riva, se ti sei già iscritta, se ancora non l'hai fatto puoi farlo, perché guarda, è tutto gratis. Intanto cortesemente le borse.
Brava Deborah, brava, brava.
Due di denari.
Produttori, ad ogni serratura corrisponde una chiave, non se ne esce.
Secondo me il nostro ospite di stamattina può rilasciarci anche un commento sulla storia degli smart lock, dei lucchettoni. Adesso magari gliela rileggiamo e sentiamo che ne pensa. Vuoi fare gli onori di casa?
Ma certo, diamo il bentornato, perché già è stato nostro ospite, a Giambattista Scivoletto, che è il founder, il fondatore di bedandbreakfast.it. È scritto bed_and_breakfast.it. Bedandbreakfast.it, Giambattista Scivoletto, bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Allora, la notizia con cui abbiamo aperto la nostra puntata è che a Roma qualcuno ha cominciato a manomettere, cioè a cercare di strappare questi scatolotti, così li ho definiti con un termine poco elegante, che sono quelli dotati di combinazione nei quali vengono lasciate le chiavi per gli appartamenti per i turisti. E poiché sono disposti, diciamo, grazie a un assoluto vuoto normativo in materia, quindi c'è una totale libertà di apposizione, di forma.
Una giungla che si perpetua naturalmente.
E quindi diciamo che qualche altro condomino, lei sa che il condominio non è il posto più pacifico della terra, e sì, qualche condomino ha cominciato a lagnarsi e qualcuno è passato alle vie di fatto, cioè a Roma appunto c'è stato il caso di manomissioni e tentativi di rimuovere proprio questi smart lock, per usare un termine più elegante, di scatolotto. Non so se è un problema che già come bedandbreakfast.it avevate avuto l'accortezza di segnalare, monitorare, magari anche dire beh, cerchiamo di mettere delle cose un po' gradevoli, ecco, non una cosa sgradevole all'occhio.
Beh sì, no, intanto volevo sottolineare la differenza fra un bed and breakfast e un affitto breve. In genere in B&B c'è sempre il gestore che ti apre, ti accoglie e tu vai in B&B e vivi con il gestore dentro casa sua. Però certo c'è da sottolineare un evidente paradosso, diciamo, che sta affrontando la promozione turistica, no? Cioè, da un lato abbiamo sindaci, amministratori che sono impegnati sempre in una continua gara per accaparrarsi eventi internazionali, non so, adesso c'è il Giubileo, Gualtieri voleva la Emily in Paris che fosse spostato da Parigi, che è una produzione Netflix, da Parigi a Roma per ecco, rilanciare sempre di più l'immagine di Roma. Però nel frattempo ecco, c'è si dibatte sull'overtourism e questa è una conseguenza nel dare la colpa dell'overtourism agli affitti brevi. Non è l'affitto breve che attira sempre più turisti, ma si aprono più affitti brevi perché ci sono sempre più turisti, quindi direi che è sbagliato dare la colpa.
Diciamo che sinteticamente se c'è una domanda poi ci sarà anche un'offerta adeguata che si adegua alla domanda, ed è quello che sta succedendo. Ecco, si sta adeguando anche...
Volevo dire...
Prego.
Mi scuso, volevo dire che se si vuole rinunciare all'overtourism bisogna fare delle scelte politiche per limitare i viaggiatori, non limitare gli affitti brevi. Quindi si deve decidiamo di limitare i viaggiatori con tutto ciò che ne consegue, quindi con meno reddito per i commercianti e l'indotto della città, e allora si limiteranno anche gli affitti brevi che faranno altri.
Guardi, a quello secondo me ci sta già pensando, alla qualità dei trasporti nel nostro paese, a partire da quello che succede con i viaggi in treno. Adesso mi beccherò anche sicuramente qualche lagna da parte dell'azienda di riferimento italiana, e poi anche con la storia dei taxi. Non vorrei, speriamo appunto che si possano risolvere facilmente entrambe le condizioni, ma diciamo che i turisti molto spesso rimangono un po' perplessi quando facciamo vedere queste giornate di blocco radicale alle stazioni più importanti del nostro paese, perché non ci si può muovere, perché c'è stato magari un intoppo in una qualche stazione d'Italia che paralizza l'intera rete ferroviaria. Chiusa la parentesi, perché non è il tema di stamattina, andiamo a fare il brindisi con il cin cin.
Perché sono cambiati i termini. Allora, se possiamo fare un minimo di riepilogo, scivoletto. Quindi hanno prorogato il termine, l'obbligo di adozione del codice identificativo nazionale, il CIN, che è quello che va a completare il CIR, cioè il codice identificativo regionale. Bisogna avere l'uno e anche l'altro. Gli obblighi sono slittati al 1 gennaio del nuovo anno del 2025, l'ha comunicato il Ministero del Turismo. Ma questo cosa significa? C'è più tempo per adeguarsi? Hanno dovuto dare questa proroga perché il sistema di rilascio del codice nazionale era in qualche modo farraginoso, aveva bisogno di un pochino più di tempo?
Ma la proroga era assolutamente dovuta, noi l'abbiamo accolta veramente favorevolmente, perché avevano ottenuto il CIN ad oggi, hanno ottenuto il CIN ad oggi solo il 54% delle strutture già regolarmente autorizzate. Quindi far partire le multe per chi non ha il CIN dai primi di novembre avrebbe significato falciare la metà dell'extraalberghiero nazionale, non è una cosa augurabile. Una legge che faccia una cosa del genere, diciamo, ecco, sicuramente c'è qualcosa che non va. Quindi è stata prorogata al 1 gennaio 2025, e dal 2 gennaio in poi le strutture che opereranno senza averlo rischieranno sanzioni che sono anche abbastanza grosse, quasi sproporzionate mi verrebbe da dire, perché vanno dai 500 a 5.000 euro per chi non mette il CIN sulle piattaforme come Booking, Airbnb, bedandbreakfast.it, e sono già abbastanza alte, e queste salgono addirittura da 800 a 8.000 euro per chi opera senza aver ottenuto il CIN, e da 600 a 6.000 euro per chi non rispetta i requisiti di sicurezza che sappiamo sono gli estintori e i rilevatori di gas.
Intanto stavo provando a ricercare, a ritrovare l'informazione su quanti proprietari avessero chiesto il CIN e lo avessero anche ottenuto, perché poi nell'ultima puntata che abbiamo fatto in realtà c'erano arrivate delle testimonianze divergenti sulla velocità di rilascio, diciamo, di questo codice. Qualcuno ha fatto in giornata, qualcuno invece stava aspettando da un sacco di giorni, però mi pare che tutto sommato la procedura per farne richiesta scivoletto non sia particolarmente complessa.
No, assolutamente no, anzi dobbiamo dare anche un po' di diciamolo che la piattaforma non è stata fatta male, Qua, sicuramente è meglio di tante piattaforme cui eravamo stati abituati nel passato. Il problema si crea quando non è il database regionale non viene diciamo caricato in maniera corretta. Allora in quel caso si hanno dei problemi, abbiamo testimonianze di svariate regioni che ancora non avevano dati diciamo integri e quindi non riescono a caricare, non riescono, non vogliono a caricare i dati delle strutture, e quindi una struttura regolarmente autorizzata in una regione e accede al database ministeriale e non trova la propria struttura, fa la segnalazione di struttura mancante. In quel caso le regioni hanno 30 giorni di tempo per rispondere, dopodiché il CIN dovrebbe essere rilasciato automaticamente, sebbene in stato provvisorio, non verificato, e però questa cosa molti mi segnalano che non accade. Quindi io un consiglio che voglio dare a chi si trova in questa situazione è di risolvere il problema con la regione, quindi chiamare la regione, scrivere la regione, integrare eventuali dati mancanti. Da quel momento in poi mi assicurano che i dati sul sito del Ministero saranno completi e il CIN apparirà velocemente, come è successo per moltissimi.
Possiamo convocare i nostri ascoltatori, Mauro, se avessero delle domande su questo tema, visto che insomma in tanti avete una proprietà che avete provato, state provando, avete già circuitato tra virgolette nel panorama appunto degli affitti brevi. Come siete alle prese con questo adempimento? Siete stati in difficoltà? Siete in ritardo? Siete tra coloro che approfitteranno appunto della proroga a gennaio del prossimo anno? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure in alternativa potete scriverci o mandarci un messaggio vocale al 349 238 6666.
Faccio un passo indietro con Giambattista Scivoletto. Lei ha detto non sulle piattaforme come ad esempio bedandbreakfast.it, se non c'è il codice regionale e il codice nazionale, il CIR e il CIN, non ci sarà l'annuncio, cioè l'annuncio verrà tolto. Questo già sta accadendo?
Un bel filtro proprio all'ingresso.
No, allora c'è Booking che ha scritto ai propri associati e ha detto che dal 31 ottobre potrebbero oscurare la scheda, però l'ha scritto prima della proroga. Immagino che adesso, ecco, altrimenti dovrebbe oscurare quasi la metà delle strutture italiane, non sarebbe ragionevole. Noi piattaforme siamo obbligate da questa legge a oscurare le strutture senza CIN, perché ricordiamoci che ci sono regioni che non hanno mai adottato il codice regionale, dal 2 gennaio 2025. Quindi sarà quella la data in cui automaticamente non faremo apparire le strutture senza CIN.
Allora, chiarito questo?
Non appena le abbiamo convocate hanno mandato un sacco di messaggi interessanti, quindi togliamoci la pratica autostradale così ne diamo subito lettura.
Eh sì, perché a quest'ora l'arbitro, ohimè, fischia il traffico.
Sono un corriere, stai a casa che blocchi il traffico.
Due di denari.
Alloggia nel bed and breakfast nella casa del proprietario è quello che prevederebbe la legge, ma lo 0,1% dei bed and breakfast in Italia viene gestito in questo modo. Il 99,99% in realtà non hanno un gestore che vive dentro, e questo è un motivo di grande criticità anche in termini di sicurezza.
In effetti prima Scivoletto, quando lei ci ha fatto quella precisazione, sarei voluta intervenire proprio anche per fare un commento analogo a quello del nostro ascoltatore, perché anche per i bed and breakfast forse non sempre, anche se ci sarebbe, c'è un obbligo che si presenti il titolare della proprietà,
Non in tutte le regioni, però i bed and breakfast in Italia sono circa 30.000, la maggior parte fa bed and breakfast classico, cioè si ospita a casa propria, nelle proprie camere libere, si chiamano bed and breakfast anche gli affitti brevi, cioè chi ti fa il mero contratto di locazione di un appartamento. Quelli non sono bed and breakfast, li hanno, diciamo, negli anni hanno acquisito il nome di Airbnb, ma di fatto sono locazioni di appartamenti, di case vacanze, ma non c'entra nulla con il bed and breakfast. Il B&B è ospitalità a casa propria. E ripeto, mentre gli affitti brevi sono sui 500.000 in Italia, i B&B sono
30.000. Il
vostro
mercato è un pochino più contenuto. Diamo lettura di qualche messaggio, Mauro?
Sì. Ad esempio Gianluca ci dice, ma secondo me sul codice nazionale non era così necessaria la proroga, però la solita proroga, noi dice abbiamo 11 unità e un residence e l'abbiamo fatto in 5 minuti. Così invece non concorda Simone, che dice: ora la banca dati, strutture ricettive, la BDSR del ministero funziona meglio, ma se non verrà rilasciato il software di verifica automatica per i portali non serve, perché uno può mettere il codice che vuole. Quindi ci sarebbero ancora dei fatti.
Un momento,
prego.
Noi ogni CIN che inseriscono lo andiamo a certificare, cioè andiamo a controllare che corrisponda alla lo facciamo manualmente, perché non c'è un sistema per controllarlo automaticamente, ma lo facciamo. Cioè non, da noi non si possono inserire codici fasulli. Io non so se lo faranno Booking ed Airbnb, ma se il ministero ci mette in condizione di farlo automaticamente, lo faranno anche loro.
Infatti allora, poi l'ascoltatore dice che lui verifica manualmente tutti gli annunci che mettono sul loro sito.
Il CIN bisogna comunicarlo alla piattaforma, no? Bisogna andare sulla piattaforma per farsi rilasciare il CIN dalla piattaforma.
Forse lui intende la piattaforma, prego Scivoletto.
Sì, allora immagino che intendesse la piattaforma OTA, cioè la Booking, Airbnb, bedandbreakfast.it, cioè si deve comunicare alla piattaforma. Una volta ottenuto dalla piattaforma del ministero, lo devi inserire in un apposito campo della piattaforma OTA, quindi di Booking, di Airbnb e di bedandbreakfast.it.
Chiarissimo. Abbiamo un WhatsApp.
Ho messo un mese e mezzo, io ho un'attività a partita IVA tra l'altro, quindi insomma non da dire, ovviamente avevo il CIR da anni, ma è stata una inutile complicazione e ci ho messo anche un mese dopo aver ottenuto il CIN a scaricare il PDF.
Eh sì, qua abbiamo delle esperienze veramente molto distanti tra chi con grande facilità, anche avendo magari proprio la gestione di più strutture, è riuscito a farsi rilasciare il codice, altri che invece in determinate condizioni, Scivoletto, non ce la fanno se non dopo tante settimane. Secondo lei esiste un profilo di chi può essere identificato come colui che ha le maggiori difficoltà appunto nel farsi rilasciare il secondo codice dopo il CIR?
Sì, dipende un po' dai database regionali, dalla qualità dei dati dei database regionali, perché per ottenere il CIN bisogna indicare un certo numero di dati, i dati catastali, il codice fiscale, eventualmente la partita IVA, i codici Ateco e tanti altri dati, la tipologia di attività. E se il database regionale, diciamo, non è stato, se quei dati non sono stati richiesti al momento in cui si è ottenuto il codice regionale, e allora c'è un passaggio ulteriore che alcune regioni magari hanno fatto con difficoltà. Ripeto, è una questione di tempi, cioè per far muovere, adesso siamo arrivati a 550.000 strutture regolarmente registrate, non si fa in pochi mesi, in 60 giorni, ma nemmeno in 120 giorni. Io immagino che a fine dicembre saremo arrivati al 70% forse. Quindi
non potrebbe essere esclusa addirittura un'altra proroga, dice lei, potrebbe essere necessaria farne un'altra?
Allora, secondo me sì, perché è anche scienza statistica, cioè quando tu invii un messaggio, fra l'altro molte religioni non hanno nemmeno avvertito da subito i propri iscritti, prima che il, magari noi lo sappiamo perché ne parliamo, andiamo, siamo direttamente interessati, andiamo sui social dove se ne discute, ma ci sono moltissime madri e padri di famiglia che fanno questa attività saltuariamente.
Che devono aver ricevuto una comunicazione della regione,
esatto,
per regione.
Esatto, ma magari la ricevono e non la leggono. Cioè, parliamo di gente che si è messa in regola 20 anni fa quando ha aperto il B&B con una dichiarazione di inizio attività con una scia e poi magari si è persa il susseguirsi di impegni burocratici diciamo.
Per carità, sono adesso, anche però delle piccole microscopiche attività di impresa, proprio trascurarle in questa maniera, visto poi quanto è diventato tumultuoso, no? Tutto il meccanismo di disciplina di questo mercato, soprattutto negli ultimi tempi, trascurare completamente quello che accade a volte, però insomma può capitare. Le faccio sentire, Scivoletto, quello che ci racconta Paolo da Perugia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao. Io sono... insomma, ho un bed and breakfast qui a Perugia e l'ho aperto nel 2005, quindi faccio questo lavoro da 19 anni. Sto avendo un sacco di problemi, come anche Scivoletto sa, perché ci teniamo comunque in qualche modo in contatto. E io non riesco ad ottenere il CIN, ho fatto un sacco di passaggi, cioè ho ottenuto il CIR. Ho scoperto che dalla pagina di turismatica della Regione Umbra il mio codice fiscale era errato, quindi ho comunicato questo errore. Hanno corretto il codice fiscale, ma non è successo niente. Sono andata sulla pagina del Ministero del Turismo, ho mandato 2 volte una PEC per mancata presenza della mia struttura e non mi hanno mai risposto. Io non so cosa devo fare. Allora, il CIR, che è sulla pagina di Bed & Breakfast Umbria, che è il sito del signor Scivoletto, non coincide con il CIR che mi hanno dato dalla regione. Quindi a questo punto io l'ho provati tutti e due, ma niente, io non ce l'ho, non me lo danno. Quindi a questo punto io mi metto in attesa.
Certo, lei comunque lei può documentare sicuramente tutti i passaggi che ha fatto, quindi è inattaccabile nel caso in cui qualcuno le venga a contestare che ancora non ha questo codice. O si trascina dietro per tutti questi passaggi il primo codice fiscale sbagliato e di conseguenza non riesce. Tu che ne pensi, Mauro?
Però col codice fiscale sbagliato poi ci sarebbero forse dei problemi anche per quanto riguarda i redditi provenienti. No, io chiedo a Scivoletto, ma no, se c'è un problema di questo tipo non si riesce a parlare con un umano al ministero, perché poi il problema è che i sistemi automatizzati, appunto, sono automatizzati, non capiscono la svista.
Il problema è che, essendoci il codice fiscale sbagliato, quando si accede con lo SPID si porta anche il codice fiscale giusto e quindi il database cerca di trarre fuori strutture legate al codice fiscale corretto e non carica quelle invece quella del codice fiscale sbagliato. Quindi si deve risolvere il problema con la regione. Il ministero su questo non ci può fare nulla. Quindi la regione deve aggiornare il database con il codice fiscale corretto, lo deve segnalare cioè oramai c'è l'interoperabilità fra database regionali e nazionali, quindi si aggiorneranno in 24 ore, immagino, se non immediatamente. E database nazionale e regionale, e dal giorno dopo Paola potrà con il proprio SPID trovare la struttura sul sito del ministero.
Signora Regione Umbria, la prego.
Non è l'unica,
ma il comune mezzo gaudio, ma mica tanto, perché adesso perché ancora può continuare a lavorare, poi magari ci mancherebbe pure che un giorno le autorità le bussino alla porta per sanzionarla perché con il CIN non è a posto, però ripeto, ha tutta la documentazione che attesta che lei ha fatto il possibile e anche un po' l'impossibile per ottenere.
Per cercare di risolvere. Allora, grazie a Giambattista Scivoletto, founder di bedandbreakfast.it, e grazie a tutti voi che ci avete scritto, non facciamo in tempo a gestire tutte le vostre richieste di chiarimenti, però sicuramente possiamo trattenere Giambattista Scivoletto nel paese così da avere ulteriori chiarimenti in futuro.
Gli sequestriamo il passaporto. A presto, Scivoletto, grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi si torna domani?
Domani pronti.